Il Nice di Colli, originale radiofonico di Marco Colli. Diciottesima e ultima puntata. Chi non spera l'insperabile non lo scoprirà.
L'azione Nice è ormai completata e Giorgio pensa ad altro. Pensa ai libri che deve scrivere, quello dove esporrà il suo sistema e la sua teoria della conoscenza. È il cosiddetto libro della nostra crisi, a cui attende da 10 anni, filosofia dell'espressione e dopo Nietzsche. Comunque, nella primavera successiva, Nietzsche si ripresenta con un colpo di coda e trascina Giorgio e Lanoue a Parigi, invitati da Gallimard. L'occasione è l'uscita del primo volume dell'edizione francese, La Gaia Scienza, ovvero Le Gai Savoirs. È il maggio del 1968.
Non so che è l'esporte!
Ou allons-nous, monsieur?
Édition Gallimard. Bonjour, Sébastien Botin, 5.
Veniamo per 2 giorni a Parigi. Dopo 2 anni che parliamo di questo viaggio, e cosa troviamo? La rivoluzione.
Merda, allora, ces connards!
Oddio, Giorgio, ma qui sono tutti matti. Torniamocene in albergo.
Vieni qui, vicina. Ti proteggo io. Stasera c'è una sorpresa per te. Allora, sei contenta, no?
Sì, molto. Grazie, Giorgio.
Mesdames et messieurs, bienvenue au Théâtre Olympia. Voici pour vous, Yves Montand.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Colli ha chiuso con la sua vita d'azione che lo ha visto guerreggiare sui campi di estenuanti battaglie editoriali. È lontano anche dal mondo accademico, suo nemico da sempre, a cui invece ha approdato Montinari. Si è chiuso nella sua villa di San Domenico, attorniato dai figli più piccoli, discretamente venerato da una schiera di giovani allievi. Nell'autunno del 69 esce per i tipi di Adelphi, che sarà per sempre il suo editore, un saggio teoretico di grande impegno, Filosofia dell'espressione.
Il mondo è rappresentazione. Il mondo che si offre ai nostri occhi, quello che tocchiamo e quello che pensiamo, è rappresentazione. Come dalle Upanishad antiche e da Parmenide in poi, ha compreso ogni speculazione penetrante. Su questo si può tagliare corto.
Questo momento, nel suo diario, sarà definito da Colli come la più grande emozione.
Potenza della memoria. La conoscenza è soltanto memoria, mai vera immediatezza. Le sensazioni, addirittura le impressioni sensoriali e in genere tutto quello che i filosofi hanno chiamato conoscenza immediata, non sono altro che ricordi. E il tessuto intero della coscienza, ossia il conoscere effettivo di un soggetto umano, quello che sentiamo, rappresentiamo, vogliamo, operiamo, la nostra anima o una stella, è semplice concatenazione di ricordi che si collegano a costituire il mondo della rappresentazione.
Ecco che riemerge nei suoi pensieri il mondo greco, le divinità orfiche, sulla strada di Nietzsche ed oltre Nietzsche.
Dicono i testi orfici: Efesto fece uno specchio per Dioniso e il dio, guardandovi dentro e contemplando la propria immagine, si gettò a creare la pluralità. E ancora, Dioniso, posta l'immagine nello specchio, a quella tenne dietro e così fu frantumato nel tutto. Lo specchio non è soltanto un'indicazione della natura illusoria del mondo, ma dalla nascita di questo esclude ogni idea di creazione, di volontà, di azione. Tutto è fermo. La vita e il fondo della vita sono un Dio che si guarda allo specchio. Alla fine il riso Oppure? Sì, ma il riso è uno spasimo espressivo. I dadi sono gettati e ancora rotolano. Eppure, quando si arrestano, mostrano qualcosa che non è un gioco.
Nel 1971-72 lavora intensamente un ambizioso piano editoriale, quello di una enciclopedia dell'antichità classica in 25 volumi destinata, nelle intenzioni di Colli, a contrapporsi alla Pauli Vissova. Non riesce però a trovare un editore, nonostante l'approvazione e in molti casi l'adesione di importanti studiosi dell'antichità, del calibro di Ross o di Giovanni Pugliesi Caratelli. 1974, dopo Nietzsche.
La predilezione per il paradossale, nello stile di Nietzsche, rivela un intreccio di istinti contraddittori. Il fondo è di metallo nobile. L'insofferenza per ogni opinione dominante, per ogni verità scontata, ovvia. Di fronte ad ogni saggezza o saccenteria, Nietzsche si erge spontaneamente, sfacciatamente a contraddire. Al di là di ogni dichiarazione di principio, al di là di ogni esaltazione della vita, della gioia pagana, della crudeltà, si scopre in Nietzsche una fibra sotterranea, abbarbicata di ascetismo spontaneo, che egli cerca in tutti i modi di dissimulare. Nei suoi rapporti personali, nelle sue amicizie con uomini e donne, Nietzsche fu sempre in primo luogo un ingenuo e in un secondo luogo un maldestro sopraffattore. Egli puntava tutta la sua vita su quell'amicizia, ma subito dopo voleva dall'altro tutto in cambio. In un frammento scritto nel 1883, Nietzsche dichiara di aver scoperto il segreto della grecità. I greci credevano nell'eterno ritorno, perché la fede dei misteri significa appunto questo. Il simbolo dello specchio, attribuito dalla tradizione orfica a Dioniso, dà al dio un significato metafisico che Nietzsche non riuscì a districare. Guardandosi allo specchio, il dio non crea il mondo. Il mondo è il dio stesso come apparenza. Quella che noi crediamo vita, il mondo che ci circonda, è la forma in cui Dioniso si contempla, si esprime di fronte a se stesso. Nietzsche è stato capace di farci vedere l'individuo non piegato dal mondo. Questo risultato lo raggiunse in un'epoca che si è compiaciuta, e il compiacimento oggi è ancora più forte, di mostrare la vita spezzata, l'individuo fallito. Se la persona di Nietzsche è stata infranta, ciò non dimostra nulla contro di lui. In cambio, egli ci ha lasciato un'immagine diversa dell'uomo, ed è con questa che dobbiamo misurarci noi.
Dopo Nietzsche rappresenta il punto di arrivo del rapporto di Colli col filosofo tedesco. Colli dialoga da pari a pari con lui, non li lesina le sue critiche. Il Nietzsche con cui Colli si confronta è un Nietzsche esoterico, molto diverso dal pensatore mirabolante ed eccessivo generalmente conosciuto. Un Nietzsche greco, inattuale, antistorico, che indica la via che porta agli antichi maestri della sapienza presocratica. Dopo Nietzsche si torna al primo originario, il mondo greco, la filosofia presocratica.
19 aprile 1974. Caro Giorgio, ti comunico che, secondo gli accordi presi a voce, ti facciamo un prestito di lire 3 milioni al fine di agevolare la tua situazione finanziaria in attesa di poter perfezionare i diversi accordi di collaborazione con la nostra casa che stiamo trattando con te. Ti prego di restituire firmata la copia della presente lettera. Con i saluti più cordiali, Luciano Foà.
L'anno successivo Colli pubblica La nascita della filosofia. Un altro anno ancora, il 1976, e scrive per l'ultima volta sul suo diario.
11 novembre 76. Altri 10 anni sono passati. Realizzazioni creative, soprattutto la filosofia dell'espressione, la più grande emozione. Poi un intervallo e la lunga, testarda e vana aspirazione all'enciclopedia dell'antichità. Nel 74 sfocia un altro periodo creativo, più mosso e più felice, senza sforzo, con Dopo Nietzsche. E poi ancora con La nascita della filosofia. Ma intanto era morto papà e ogni gioventù finita. Quest'anno è stato tanto malato mio fratello Andrea e l'abbiamo visto spegnersi. Adesso, da 2 anni, siamo in mezzo a grandi difficoltà economiche, ma questo è servito a farmi accettare una grande impresa di lavoro scientifico, di cui pensavo di non essere ormai capace. È una nuova edizione critica dei presocratici e il primo volume è quasi finito. Il cuore e la mente sono ancora giovani.
Nel 1976 Colli accetta la proposta di Luciano Foà e inizia a lavorare una grande impresa di carattere scientifico. Si tratta di una nuova edizione critica dei presocratici prevista in 11 volumi, con l'ambizione di soppiantare quella di Diels Kranz. Nel 1977 esce già il primo volume della Sapienza greca, nel 1978 il secondo. Il suo pensiero ormai autonomo è libero di tornare ai suoi primi interessi. Così gli scrive un suo allievo, Massimo Della Rosa.
Savona, 30 novembre 1978. Caro professore, le posso confessare una cosa abbastanza inquietante. Sono preoccupato circa il suo futuro di filosofo. Ho qui con me Filosofia dell'espressione e Dopo Nietzsche. Ebbene, meditando questi lavori con l'occhio attento dell'iniziato, voglio manifestarle qualcosa di più di una generica ammirazione. In alcuni momenti, ma questi momenti ci sono soltanto da quando conosco lei, mi sono trovato di fronte a certe intuizioni alle quali il mio animo oscuramente tanto anelava che provo un senso di vertigine alla sola idea che adesso dovrò pensarle fino in fondo. Il volume sulla Sapienza greca merita un discorso a parte. Ciò che contiene è formidabile, fa scuola. Dopo Nietzsche, poi, è un libro che non vorremmo che finisse mai.
Dove? Come? Non è follia vivere ancora? Ahimè, amici, è la sera che domanda così, attraverso me. Perdonatemi la mia tristezza. Si è fatta sera. Perdonatemi che si sia fatta sera. Così parlò Zarathustra.
6 gennaio 1979. Epifania. Qualcosa che appare all'improvviso, si manifesta, si mostra, risplende.
Ma sotto si spaccarono l'abisso mattutino e l'etere senza vento, mentre si scuoteva Fanes.
Il cerchio si chiude. Esattamente 90 anni dopo, il giorno in cui Nietzsche, a Torino, in piazza Carignano, ha abbracciato il cavallo, Giorgio Colli, nel suo studio di San Domenico di Fiesole, sta lavorando al terzo volume della Sapienza greca. È pomeriggio, l'ora del tè. Qualcuno bussa alla porta dello studio. È il Nu che dice:
Giorgio, il tè è pronto, vieni.
Arrivo.
Subito dopo, all'improvviso e in pochi istanti, muore. Davanti a lui, sulla scrivania, rimane un frammento di Eraclito, una testimonianza del suo modo di essere. Quello che dice:
chi non spera l'insperabile non lo scoprirà, poiché è chiuso alla ricerca e a esso non porta nessuna strada.
Il Nietzsche di Colli, originale radiofonico di Marco Colli. Personaggi ed interpreti della 18ª e ultima puntata. Voce fuori campo, Edoardo Camurri. Giorgio Colli, Raffaele Farina. Tassista, Marco Cortesi. Radio Taxi, Mario Cei. Il Nu, Roberta Petrozzi. Presentatore Teatro Olympia, Mario Cei. Luciano Foà, Antonello Governale. Massimo Della Rosa, Giuseppe Palasciano. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia di Marco Colli. Produzione Francesca Giorzi.